Lucio Dalla, sempre sintonizzati in diretta sulla Radio Vaticana. Bentrovati da Antonella Palermo, sono le 16:10. Torniamo a Milano, all'ospedale di Niguarda. Ieri mattina è morto Ermanno Masini, il pensionato di 64 anni, preso a colpi di piccone sabato scorso mentre portava a spasso il cane. L'artefice di questo gesto di follia che ha causato la morte di ben tre persone, un 31enne ghanese, Kabobo Mada, che appunto sabato mattina a Milano ha colpito cinque persone con una spranga e poi con un piccone. Questo giovane immigrato, davanti al giudice che lo ha interrogato, ha spiegato che ciò che lo animava non c'entra niente con il colore della sua pelle e quindi con gesti e atteggiamenti di razzismo. Da tempo sento delle voci, pare abbia detto, che mi dicono di fare delle cose cattive. Sabato sono stato guidato da queste. Sentiremo il commento di Aloisi Tosolini, esperto in processi di educazione interculturale, che tra l'altro abbiamo già in linea in diretta, e lo saluto. Buon pomeriggio Aloisi.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Prima ascoltiamo insieme questo commento di Sua Eccellenza Carlo Faccendini, vicario episcopale della diocesi ambrosiana. Ascoltiamo insieme.
Guardi, certo è un episodio che progressivamente ci ha sconcertato sempre più, man mano che sentivamo, prima uno, poi due, poi tre, no? Chiaramente siamo sconcertati, mi risulta, da quanto mi hanno riferito i preti della parrocchia di Niguarda, che la comunità intera è sconcertata. Ecco, anche se mi pare di capire che il giudizio sull'episodio sia molto puntuale, molto preciso, ecco, la gente ha compreso che si è trattato di un gesto violento, certo, di uno squilibrato, no? Che ha procurato un dolore immenso, no? Ma che non ha nessun risvolto di tipo razzista, ecco, assolutamente. Nella comunità di Niguarda ho raccolto davvero un grande dolore, una grande compostezza, no? Un sentimento di profonda pietà per le vittime, di vicinanza ai familiari e la voglia, ecco, la voglia di stringersi, no? Per continuare comunque a proporre vita buona, ecco. Sto un po' riprendendo quello che è stato il messaggio del Cardinal Scola, però ecco, mi sembra che questa sia un po' lo stato d'animo della comunità, il giudizio mio anche su questo episodio. Ecco, sicuramente drammatico.
I cittadini hanno più paura di qualche anno fa?
Guardi, certo, no, questo episodio un po', no, un po' ripropone il problema della sicurezza, no? Che soprattutto in concomitanza con l'evento si fa sentire in maniera drammatica, però ho davvero l'impressione che poi col passare del tempo, man mano che l'episodio viene correttamente interpretato e valutato, i cittadini sentano il problema della sicurezza come normalmente lo si avverte in una grande città. Ecco, questo non ho l'impressione che questo episodio abbia in modo particolare sconvolto sul senso della sicurezza, ecco, la vita dei cittadini. Certo, all'inizio uno si chiede: ma caspita, ma cosa succede, cosa può succedere, no? Poi adagio adagio, man mano che il fatto ha una sua corrente interpretazione, così anche la valutazione dell'episodio rientra un po' così, ecco, in una drammatica vicenda normale. Ecco.
Secondo lei servono i pattugliamenti dei militari?
Guardi, su questo non so, credo. Io vivevo a Milano quando c'erano e vivo adesso a Milano anche senza il pattugliamento dei militari, non saprei pronunciarmi, ecco, su questo. Mi pare di poter dire che la polizia locale, i carabinieri, la polizia facciano un servizio egregio in città. Questo mi pare di poterlo dire davvero. Poi, ecco, di fronte a gesti imprevedibili come questo si resta smarriti, ma non si può imputare un episodio come questo alla cattiva sicurezza della città.
Ma ci vorrebbe più sicurezza, secondo lei, più forze dell'ordine, e questo garantirebbe una percezione da parte dei cittadini, appunto, di maggior sicurezza?
Ripeto, io credo che la città abbia comunque una sua sicurezza. Mm-hmm. Poi certo, ci fossero più forze di polizia, la città fosse più presidiata, no? Soprattutto anche nelle zone della periferia, sicuramente questo porterebbe un vantaggio, no? alla percezione della sicurezza. Ecco, non mi pare però di poter dire che Milano sia una città insicura.
Che fare con le persone che si trovano, e sono tante, in condizioni molto simili a quella di Kabobo Mada?
Ecco, questo è il problema. Questo è il problema. Certo, no, l'episodio ripropone ancora una volta il modo con cui una città, ma direi il modo con cui un paese intero, no, sa accogliere e accompagnare vicende come questa, ecco, soprattutto vicende di chi arriva magari in maniera anche un po' così avventurosa, clandestina, no? A me pare di poter dire che sicuramente occorre rinnovare cura, attenzione, capacità di accoglienza, disponibilità nei confronti di queste persone, ma anche su questo mi pare di poter dire che la città non ha abbassato la guardia in questi anni. Ecco, mi pare di poter dire che per quanto vada continuamente risvegliata, no? È risvegliato il senso di disponibilità e di accoglienza, mi pare che la città di Milano abbia avuto in questi anni, abbia avuto questa attenzione. Ecco, certo, occorre essere sempre molto vigilanti, molto attenti, molto disponibili, questo sì.
La chiesa locale in particolare potrebbe fare di più, e cosa eventualmente, per cercare di prevenire atti di questo genere?
Guardi, no, non di più
è difficile.
Sempre si può fare, ecco, credo che sia sempre possibile fare di più, perché di fronte alla domanda, di fronte alla consistenza anche dell'emergenza, ai bisogni di aiuto, no, di queste persone, ci si sente sempre inadeguati, questo è vero, però ho l'impressione che la società civile, la comunità cristiana della città, da questo punto di vista si sia data da fare. Ecco, non è certamente una città, e lo dico sia a livello di società civile che di comunità cristiana, non è certamente una città indifferente Milano, ecco, e aliena dal considerare con attenzione questo tipo di esigenze, di invocazioni di aiuto. Si potrebbe, si può fare sempre di più, ecco, questo sempre, sempre.
Aloisi Tosolini, esperto in processi di educazione interculturale, collabora con la Onlus CEM Mondialità. Allora, intanto, come accoglie queste parole del vicario episcopale di Milano, e poi che idea in generale si è fatto di questo tragico episodio?
Per quanto riguarda le parole che ho appena sentito, mi sembrano parole di grandissima saggezza umana e pastorale. Le condivido totalmente.
E sull'episodio in sé, lei quando lo ha appreso, come ha reagito?
Quando ho letto di questo episodio e sentito della sua dinamica, l'ho immediatamente inquadrato nelle dinamiche riferite ad una persona, ad un soggetto che vive una profondissima situazione di disagio decisamente psichico, come ce ne possono essere tanti, e purtroppo ce ne sono tantissime, e ho subito pensato che, pur non avendo nulla a che fare con questioni legate al razzismo, avrebbe potuto essere interpretato come è stato interpretato anche da alcune forze politiche, perlomeno fino all'intervento di Maroni, in questa chiave, secondo me in maniera del tutto erronea, fuorviante, bieca direi.
Ecco, infatti subito chiaramente scattato il polverone su questa presunta corrispondenza tra reati e immigrazione, questione apertissima e molto, molto articolata e delicata chiaramente.
È decisamente una situazione molto complessa che non può essere riassunta in poche battute. Dobbiamo però anche onestamente dire che molto spesso della questione immigrati si utilizza la questione immigrati ad altro scopo. Faccio solo un esempio.
Prego.
Chiunque voglia ricordare le ultime tre o quattro campagne elettorali, se avete presente, nell'ultima campagna elettorale sembrava che non ci fossero più immigrati in Italia, nessuno ne ha parlato. Come forse erano spariti, non erano più particolarmente utili dal punto di vista della raccolta dei voti. È una cosa abbastanza triste e depressiva. Questa situazione va raccolta, richiede di essere accompagnata, soprattutto richiede di essere accompagnata alla debolezza ed il disagio, che oggi è debolezza e disagio non solo di persone, cittadini non italiani, ma purtroppo è sempre più debolezza e disagio di una parte sempre più significativa della popolazione italiana in preda alla povertà, e sarà sempre peggio se non riusciamo a risolvere questa situazione.
Condizioni di vita che possono protrarsi per molti mesi nei cosiddetti CIE, i centri appunto di identificazione ed espulsione, possono portare ad atti del genere?
Io ho sempre molta perplessità a pensare in ambito sociologico e in ambito umano ad una relazione di causa-effetto immediato. Credo che occorra dal nostro punto di vista una particolare attenzione anche per evitare quelle che normalmente vengono chiamate, soprattutto le accuse che vengono fatte anche nei confronti di certe esperienze pastorali, cioè il buonismo uguale e contrario al cattivismo degli altri, diciamo così. Ecco, le parole del vicario episcopale di Milano sono decisamente lontane da questo buonismo, anzi,
sì.
Questo è veramente molto. Ecco, è chiaro che una determinata esperienza come quello del rimanere dentro il CIE, soprattutto ad esempio in moltissimi ragazzi o giovanissimi,
sì,
senza alcuna prospettiva, non può che essere una situazione che mette a durissima prova l'equilibrio umano di chiunque. È chiaro che è una questione di equilibrio psichico in questa situazione. È chiaro anche che quella che viene chiamata sicurezza, prima veniva giustamente risposto alla domanda ma occorrono più polizia,
sì,
più militari. Allora, è del tutto evidente che la sicurezza non è mai solo una questione di forze dell'ordine, è in primo luogo una questione di relazioni e di reti sociali.
Certo.
Noi non possiamo pensare di avere ognuno di noi un carabiniere attaccato sulle spalle come un angelo custode. Ecco, risolveremo di sicuro la situazione della disoccupazione, però non è pensabile una cosa simile. Ecco, quindi le relazioni umane, ed è bellissimo che la risposta della zona di Niguarda a Milano, per chi la vede da lontano, per chi la vede da Parma, io abito a Parma, è una risposta di chi ha rifiutato di essere interpretato in chiave razzista e ha segnalato ancora una volta la necessità di queste relazioni umane, di queste reti che fanno sistema e che fanno vera sicurezza.
Fare attenzione a non fomentare gli odi, ha detto il ministro per l'integrazione Cécile Kyenge al Question Time, rispondendo ad una interrogazione della Lega sul reato di immigrazione clandestina, ha anche sottolineato come appunto nei CIE si può restare privati della libertà personale, lo ricordiamo, fino a 18 mesi, e ha aggiunto che oggi il problema dell'integrazione è ineludibile. Per i centri, ha aggiunto, si spendono 200 milioni di euro, è un impegno che dovrebbe richiedere attenzione sull'efficacia della spesa al di là degli slogan. Allora, torniamo a dire, come prevenire?
Prevenire gesti di follia, purtroppo,
è una, una contraddizione, certo, esatto. Mi rendo conto, però facendo la tara di quello che è effettivamente...
Come prevenire situazioni che possano generare o andare a finire in questo modo? Beh, innanzitutto credo che vada correttamente detto, come ha detto la Ministra dell'Integrazione, che in Italia viviamo un assurdo per cui le carceri italiane sono piene di giovani ragazzi stranieri. Questo è veramente assurdo. Bisogna onestamente dire che in Italia ci sono, dicono gli studiosi, che chi fa le leggi ha la possibilità di mandare in carcere quelli che non fanno le leggi. Io credo che questa sia, una, al di là della battuta, una cosa piuttosto evidente in Italia. Noi, il sistema carcerario in Italia serve per tenere all'interno tossicodipendenti e stranieri, è un costo altissimo. La questione è una questione di restituzione di dignità e anche di percorsi legislativi coerenti. La legislazione sull'immigrazione clandestina, già solo l'idea di trattare l'immigrazione come clandestina, come un reato penale per cui si va a finire in carcere, per definizione mi sembra essere un assoluto assurdo, il che non significa che noi dobbiamo, tra virgolette, accettare qualunque sbarco e dire al mondo intero venite al posto, in Italia c'è posto, ma tra le due posizioni vi è decisamente una enorme differenza, c'è una posizione di saggezza intermedia che ha a che fare con il rispetto dei diritti umani di quanti comunque tentano di venire in Italia anche mediante una loro restituzione con accordi bilaterali tra i diversi paesi. Tra le altre cose, devo dire sinceramente, in Italia, essendo un paese che sta impoverendosi sempre di più, non c'è un enorme desiderio di immigrare.
La ringrazio, ma torneremo sicuramente sulla vicenda. Tra l'altro leggevo qualche ultima agenzia, a Prato stanno sequestrando auto con targhe straniere. Dovremo sicuramente tornare sull'argomento perché, insomma, dà adito ancora a molti commenti. Io la ringrazio molto a Luisi Tosolini da Prato.
Voi. Arrivederci.
Buon pomeriggio, buon lavoro, mi congedo da voi. Il nostro sito internet www.radiovaticana.va. Da Antonella Palermo, buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.